la parola padre Zeno.
Perché... con questo padre già mi metti
in... già ti metti lì. Per chi non lo conosce, è una delle colonne portanti del monastero di Frandini.
È uno dei vecchi.
Maestro dei novizi.
Maestro dei novizi.
Ah, sì, ah, sì, sì,
mi sono perso quest'ultima, quest'ultimo passaggio. Sì, ma a Genova abbiamo chiesto, come era già avvenuto due anni fa, una riflessione su un tema dal punto di vista, diciamo, del carisma benedettino, che direi questa volta è particolarmente centrato, visto che, diciamo, il cuore, no, della regola benedettina è proprio questo ora et labora, quindi
vedremo.
La Vulgata dice questo, io come ho sempre raccolto questo elemento, forse se ci aiuti a capirlo meglio, a te la parola.
Allora, beh, non so cosa ci sto a fare, intanto vi ringrazio perché tra amici si parla volentieri di certe cose e mi ha fatto benissimo ascoltare i discorsi fin qui. Perché è vero che il tema del lavoro è un tema importante nella vita monastica, anche se non è vero, e lo spiegherò poi fra un attimo, che il motto che spiega la vita benedettina sia ora et labora, che non è la preghiera e il lavoro, che in termini più, come dire, più laici si traducono è ora di lavorare, ma non c'è neanche questo. E invece mi trovo più a mio agio a tentare un'altra strada, dopo non so. Spero di non parlare molto di questo, così vuol dire che ci riesco a raggiungere l'obiettivo. Invece, il punto di vista che cerco di scegliere è quello di parlare del lavoro come un'occasione di ricerca di Dio. O meglio, forse ancora un'altra strada, un'occasione in cui Dio si racconta. Perché dopo alla fine è questo che si constata, che parlare veramente delle cose della vita sul serio significa parlare di Dio. Se parli di Dio senza parlare della vita, non si sa di cosa parli. E quando cominci a leggere la Bibbia ti accorgi che subito si parla di Dio che lavora e che di Dio che riposa, anzi prima lavora e poi riposa, perché dopo sei giorni, come stamattina ricordava Stella, è riposa. Per cui questa è un po' la prospettiva da cui cerco di mettermi. Perché la prospettiva, questo è veramente benedettino, perché quello che si chiede a un giovane che entra in monastero è se ricerca veramente Dio, per cui dovrebbe essere questa prospettiva. E divido il lavoro nel discorso, che spero non sia troppo lungo, in tre tappe. La prima è il titolo, appunto, perché il titolo è Ora et labora, punto di domanda, perché era quello che Paolo, come al solito, con la sua telefonata che arriva dolce la sera, di qualcosa già cosa mi chiede, mi aveva proposto, dice, ma sai, guarda, te lavora. Allora, prima cosa il titolo, vediamo se è quello giusto, oppure se si può cercare un'altra strada. La seconda cosa è una lettura, perché la regola di San Benedetto sembra, anche qui in broglione, sembra dedicare un capitolo specifico al lavoro manuale. La terza cosa, che forse è quella che vi interessa di più, e in cui mi sono accorto di essere più mancante e che sarebbe più interessante, invece, è l'esperienza della vita monastica, del lavoro monastico oggi. Perché quando ti butti in questi temi, poi quando ascolti come stamattina, parli agli altri, ti accorgi di non sapere e ti viene voglia e dici, ma cosa vado a dire? Ma provo. Allora, la prima cosa, il tema, questo motto sulla vita benedettina, ora et labora, che sembra che venga dai secoli, in realtà è abbastanza moderno, nasce nel XIX secolo, quindi nasce dopo la grande alluvione in ambito francese, tra l'altro, nasce dopo la grande alluvione che il monachesimo europeo, francese in particolare, ha subito con la rivoluzione e con Napoleone, che ha azzerato i monasteri, perché proprio i monasteri vengono venduti e spesso usati come materiale di costruzione, sono proprio azzerati, le proprietà sono state confiscate, eccetera, eccetera. E, a fine 800, Restaurazione, riparte la vita monastica e si rilancia su alcuni temi e si raccoglie attorno a questo motto, ora et labora, in cui in realtà la vita monastica non si trova. E questo lo dimostra il Concilio. in cui nell'articolo, nel documento sulla vita religiosa c'è un numero, il numero 7, che parla degli ordini contemplativi e dice che ci sono degli ordini che si dedicano interamente alla contemplazione, quindi c'è la divisione tra vita attiva e vita contemplativa, e il motto ora che lavora ricalca questo schema, vita attiva e vita contemplativa, e poi chissà perché dopo un numero, c'è il numero 7, il numero 8, il numero 9, si parla della vita monastica, come dire, qui dentro non ci stiamo, perché nella vita monastica è vero che c'è spazio per la contemplazione, ma non sembra che sia lo schema che spiega una vita monastica benedettina. Un'altra piccola premessa che mi stavo dimenticando è che quando si parla di monachesimo, prima cosa, non c'è solo il monachesimo benedettino. Seconda cosa, il monachesimo viene prima del cristianesimo. Ci sono monaci fuori del cristianesimo e prima del cristianesimo. Ed è, sarebbe interessante vedere come le varie forme di vita monastica, cristiana e no, sono in rapporto col lavoro, perché spesso, poi lo vedremo, sembra che il lavoro non sia una cosa molto, molto ben vista, molto considerata. Molto monachesimo vive infatti di mendicità, non di lavoro. Per cui questa è un'altra premessa da fare. Allora, dicevo prima appunto che la vita monastica non si trova benedettina, non si trova in questo schema ora che lavora, che di fatto è lo schema vita attiva, vita contemplativa, e si trova invece, e vi leggo i testi, in uno schema diverso. Al numero 9 dice così, non vi leggo il numero 5, 7 perché ci fa perdere tempo: sia fedelmente conservata e sempre più rifulga nel suo genuino spirito, sia in Oriente che in Occidente, la veneranda istituzione della vita monastica. Ufficio principale dei monaci è quello di prestare umile e insieme nobile servizio alla Divina Maestà entro le mura del monastero, sia dedicandosi interamente al culto divino con una vita di nascondimento, sia assumendo qualche legittimo incarico di apostolato e carità cristiana. E poi sia, si potrebbero moltiplicare, lì il numero finisce, però si potrebbero moltiplicare. Cosa voglio dire? Ci sono in fondo due schemi mentali, mi sembra. Il primo è, c'è l'alternanza, vita attiva e vita contemplativa, che significa poi lo schema classico Marte e Maria, che poi diventa lo schema preghiera e lavoro, che poi diventa stranissimo, nel 1980 hanno fatto un simposio sulla vita benedettina e questo schema è diventato lavoro e tempo libero. tra l'altro una qualsiasi, perché deve essere un ministro di non so che stato di Länder tedesco, fa questo schema qua e esorta i monaci a spiegare alla gente come vivere il tempo libero in modo proficuo. Ecco. Ma cosa ci sta in questo schema? Che Dio è più o meno solo da una parte, perché Dio è ovvio è nella vita contemplativa e non in quella attiva, è ovvio è nella preghiera e non nel lavoro. Poi bisogna vedere se è nel lavoro come il tempo libero, questo
tempo libero.
È ovvio che è Marta e Maria, cioè, certo, Maria è brava, Marta no, e poi dice: ma io sono Marta, come faccio a fare anche Maria? Per cui la gente non ci siede dentro la vita monastica proprio per niente. Invece l'altro schema mi sembra che sia diverso, proprio immaginandoselo, piuttosto che una alternanza, una circonferenza in cui c'è un punto centrale e in cui nessuno dei punti tocca il centro, però tutti quanti i punti sono riferiti al centro. E mi sembra che la vita monastica benedettina si ritrova di più in questo schema qua, senza togliere lì dall'altro che ha alle spalle una tradizione lunga, e non è che se la sono inventata da caso, perché ha e aveva una forza di movimento molto forte, però non mi sembra che la vita benedettina si trovi in questo, e invece si trovi in un'idea più di una circonferenza con un punto in cui tutti quanti i punti sono riferiti al centro, ma nessun punto può esaurire il centro. Poi c'è il problema, allora la liturgia è più importante di qualcos'altro, diventa complicato, però questo è chiaro. E infatti il motto in cui si trova di più la vita benedettina probabilmente è quello: in tutto Dio si è glorificato, questo sì, in tutto. sia, potete aggiungerci tutti quanti sia che volete. Oppure l'altro motto in cui si trova la vita benedettina, ed è più, probabilmente più tradizionale, è pace, nel senso di una vita pacificata, forse con una struttura un po' più moderna, potremmo dire una vita che è pacificata perché ha trovato un centro, non perché sta tranquilla, se non è un po' una vita borghese. Allora, a questo punto credo che si può leggere la regola. Quando ci si si incontra con questi testi antichi, bisogna sapere come utilizzarli. Credo che un modo in cui non bisogna utilizzarli è una volta sì che erano bravi. Cioè, quelli erano i tempi d'oro e noi siamo, in questo benedetto a volte ci casca, dice una volta sì che erano bravi, noi siamo disgraziati, ma facciamo quello che possiamo. Perché a questo punto la regola diventa un regolamento. Devo fare questo, quest'altro, se no non sono bravo. E invece mi sembra che questi testi antichi, quando li leggi e li rileggi, hanno più o meno l'effetto di quando passi la mano su una tovaglia ruvida, in cui ti accorgi che ci sono delle punte che dicono due cose. Intanto dicono che forse in quel punto lì, in cui ti senti che ti fa male, c'è una ferita, c'è un graffio. La seconda cosa è che ci sono delle emergenze, non tutto quanto è uguale. Questo è il primo aspetto. Quindi è sempre una lettura che è legata all'esperienza. Almeno quando uno la legge come noi tre volte all'anno, può fare anche lo scienziato, ma quando dici, ma oggi cosa è successo? Allora ti sveglia quella frase, quella parola ti sveglia un'attenzione. La seconda cosa è, e credo che questo qua sia anche una cosa importante, che questi testi, perché hanno attraversato i secoli? Penso perché sono, in questo appunto è giusta la parola che diceva prima Carlo, e sono un carisma, cioè un punto in cui in qualche modo l'esperienza di un uomo, di un gruppo di uomini ha incrociato in qualche modo Dio. E sono diventati, non tanto devi fare così, ma forse speriamo che un domani succeda questo. Cioè sono una promessa, o forse sono un dasso, un appuntamento da qualche parte. Cioè, se tu riesci a mettere in moto certe dinamiche, forse li incontri Dio. Questo è più o meno il modo con cui almeno io cerco di leggere questi testi, per cui dopo ci entri un po' in dialogo. Allora, leggo il testo e poi vediamo un po' cosa viene fuori. Dice così il capitolo 48: l'ozio è nemico dell'anima, e perciò i fratelli devono essere occupati in ore determinate nel lavoro manuale e in altre ore nella lettura divina, nella lezione. Riteniamo quindi che le due occupazioni siano bene ripartite nel tempo con il seguente orario. Da Pasqua fino alle calende di ottobre, a partire dal mattino, quando escono da prima, era una preghiera, facciano i lavori necessari fin quasi all'ora quarta, più o meno le 10. Dall'ora quarta fino a quando celebreranno l'ora sesta, attendono alla lettura, quindi quando, dopo aver lavorato, leggono un paio di ore. Dopo sesta, poi, quando si sono alzati da mensa, riposeranno sul letto in completo silenzio, e se uno vorrà leggere potrà farlo per conto suo, in modo da non disturbare nessuno. Qua bisogna pensare che loro non è che leggevano come noi in silenzio, si leggeva a alta voce, quindi dice leggi basso in modo che non svegli gli altri che stanno dormendo. L'ora nona sarà celebrata un po' in anticipo, a metà dell'ora ottava, e quindi di nuovo fino a vespri lavorino a quello che c'è da fare. Se la necessità del luogo e la povertà lo richiederanno, e che si occupino loro stessi di raccogliere le messi, non se ne rattristino. Allora sono veramente monaci se vivono del lavoro delle proprie mani, così come fecero i nostri padri e gli apostoli. Tutto però si deve fare con misura per riguardo ai deboli. Poi avanti ancora un po', vi leggo soltanto le ultime righe. Anche nel giorno di domenica attendono tutti alla lettura, tranne quelli incaricati dei diversi servizi. Ma se qualcuno sarà così negligente o pigro da non voler o non poter meditare o leggere, gli si dia un lavoro da fare perché non sia senza occupazione. Ai fratelli malati di salute debole si assegni da svolgere un lavoro, un'attività di tipo adatto, in modo che non restino in ozio e neppure siano schiacciati da fatica insostenibile o indotti a andarsene. Spetta l'abate avere considerazione delle loro debolezze. Questo qua è un po' il testo, è un po' più lungo, ma ho scelto. Anche qui il problema è il titolo. perché Benedetto dice che parla del lavoro manuale, poi vedremo che cos'è, ma in realtà non parla di questo. E allora, per capire di cosa parla, anche qui spero di non aver fatto una forzatura, ma una volta mi ha detto che quando si fa un buon articolo di giornale bisogna mettere le 5 V. Allora, dove, cosa, perché, quando, chi... Allora, le domande che ho fatto io a te sono: dove, che cosa, perché, quando e chi. Allora, dove si lavora, che cosa si fa, perché si lavora, quando si lavora e chi lavora in questo testo qua e nella vita umana. Il dove è già interessante perché si capiscono molte cose. Benedetto scrive probabilmente a Monte Cassino, siamo a sud di Roma ed è estate, fa caldo, e quindi bisogna tenere conto di questo. Infatti lui dice benissimo: amici miei, quando dovete fare il lavoro che dovete fare, fatelo col fresco, e poi quando fatelo col fresco la mattina presto. Mio nonno è stato in Libia, diceva: a noi in Libia non lavoravamo di giorno, si lavorava dalle 4 del mattino alle 8, poi faceva troppo caldo, si lavorava dopo come si lavava su notte, troppo caldo. E Benedetto dice questo: lavorate tenendo conto delle stagioni, perché siamo nel sud d'Italia. Il dove andrebbe anche allargato in un altro capitolo, il capitolo 66, dove lui, che però qui non vale, dove Benedetto dice che se è possibile tutto quanto quello che serve per lavorare, il mulino, l'acqua, l'orto, si faccia all'interno del muro del monastero, perché non è bene che i monaci escono fuori. Quindi il dove è in un posto in cui fa caldo e possibilmente vicino al monastero. Cosa si fa? Allora, come dicevo prima, il capitolo parla anche della lettura, alterna il discorso della lettura con il lavoro. Il lavoro di cui parla qui è il lavoro manuale, però non è l'unico lavoro che si fa nel monastero, e infatti Benedetto fino a prima ha parlato di altri lavori, per esempio quello della cucina, che è già impegnativo adesso in un monastero. Infatti il primo, io vedo nei monasteri, poi ne parleremo, è il primo che spesso passi con i dipendenti. Quando si deve assumere qualcuno, i monasteri di una cosa sono un cuoco, una cuoca. Ma allora è proprio complicato, perché non c'era il frigo, però bisognava affumicarla o seccarla, non c'era il gas, bisognava prendere la legna, quindi c'era un lavoro in cucina, per cui il lavoro era questo, era il lavoro agricolo e il lavoro di sostentamento. Poi dice: ci sono quelli anche più bravi che fanno gli artigiani, ma questo è un altro discorso. Questo è il cosa. Perché, come dicevo prima, il lavoro nella tradizione monastica non è scontato. Anche nella tradizione monastica occidentale, di cui Benedetto è erede. Perché si lavorava? Qui Benedetto dà per scontato un motivo che era invece molto frequente: si lavorava per i poveri, si lavorava per fare l'elemosina, si lavorava per mantenere gli ospiti, quindi si lavorava per poter accogliere il pellegrino, avere un surplus da dare a chi passa oppure a chi bussa alla porta. Questo si vede chiaramente nella vita di San Benedetto, quando, pur essendo in un periodo difficile, poi vedremo, lui si arrabbia quando i suoi monaci si tengono l'olio nascosto, la farina non vogliono darla, perché si lavora anche per gli altri, per chi bussa alla porta. Poi c'è un altro motivo, che però qui non viene fuori subito ed è interessante, che è per mantenersi. Però non è il motivo che interessa subito a Benedetto, perché il motivo per cui lui dice che bisogna lavorare è perché bisogna evitare l'ozio, perché l'ozio è nemico dell'anima. Per cui anche l'automantenimento è secondario, poi vedremo che non è più così secondario, ma non viene subito in testa a Benedetto. Cos'è questo ozio? Più avanti userà un'altra parola che per lui è un sinonimo, che è lacedia. In questo caso si parla del vizio della lacedia, e in latino non c'è la parola ozio, ma c'è la parola oziosità, perché bisogna distinguere l'ozio dalla pigrizia, potremmo dire noi, dalla cedia, perché l'ozio era quella cosa, se ho capito bene un po', quella cosa che purtroppo soltanto i ricchi potevano permettersi, quel tempo che uno poteva dedicare a se stesso. Non è un tempo perso, è il tempo che uno dedica a se stesso. Chiaro? Per cui c'erano gli ozi dei ricchi che potevano stare nelle loro ville a leggere, a studiare. E poi c'era il negozio era andare a fare politica in città, più o meno era così. Qui non parla di questo, parla della acedia, dell'oziosità, cioè di quel vizio, è uno degli 8 vizi capitali, che guarda caso viene, sapete, ci sono questi,
8
sono 8 secondo Evagrio, lo schema
7 secondo i latini,
esatto, non è così casuale. Ci sono i 3 primi vizi, sono la gola, la lussuria e l'avarizia, poi c'è la tristezza e poi c'è la cedia, e poi ci sono gli altri 3 che sono la vanagloria, eccetera. E Evagrio dice che l'ozio è quel moto duraturo nel contempo di collera e di desiderio, per cui tu sei contemporaneamente arrabbiato e hai voglia di qualcosa, ti si attira per ciò che è presente e si desidera ciò che non è presente, cioè non si contenta di niente. Allora dice Benedetto, ma lo dice con la tradizione, col buon senso, quando uno è così fa lavorare e gli passa. Oppure dice un'altra cosa più saggia ancora: metti gli ordini nel tempo. Ripete il testo, dice così: l'ozio è nemico dell'anima, riteniamo dunque che sia opportuno mettere ordine nel tempo, conseguente orario. E sì, che è la cosa ancora più interessante, perché non si capisce perché questo capitolo 48 venga dopo il capitolo 47, in cui si parla del fatto che l'abate deve avvertire per l'opera di Dio, per la liturgia. E si capisce benissimo quando si legge l'ultima riga perché tutto quanto deve essere fatto all'ora giusta, che non è il fatto di essere tedeschi, è il fatto che se c'è un tempo ben ordinato l'anima funziona, se c'è un tempo che non ha nessun ordine l'anima non funziona, più o meno è così il discorso che fa bene. E allora diventa importante il quando, se bisogna mettere ordine al tempo, importante il quando. Allora dice: tieni conto del ritmo che devi dare alla giornata. Che cos'è che dà ritmo alla giornata? Non vi ho detto tutto quanto, ma ci sono 3 schemi annuali che sono legati, e le 2 cose vanno insieme, sono legati alla stagione e alla liturgia. Sono le stagioni e la liturgia, la preghiera, che danno ritmo al tempo, che danno ordine al tempo. E di fatto la liturgia è legata molto all'evolversi delle stagioni. Per cui di estate è meglio lavorare quando fa fresco, e d'inverno invece si cambia l'aria. E poi un'altra cosa che dà, per cui bisogna ben ordinare il tempo, e questa è una attenzione molto importante, è che tutti possono lavorare, tutti, anche i deboli e anche i malati. Basta che facciano una cosa che possono fare, che non si scoraggino, perché questo qua è la cosa che Benedetto evita: da una parte di non essere vivi, dall'altra parte, lo dice in un altro capitolo, che uno non mica preso dalla tristezza o dallo scoraggiamento, non conto niente, non serve a nessuno, diremo noi. E c'è questa cosa che Benedetto organizza, questo bellissimo orologio, ma la cosa che mi ha colpito di più è che a un certo punto questo orologio si rompe, perché a un certo punto dice così: se la necessità del luogo e la povertà richiederanno che essi si occupino, stessi monaci si occupino loro stessi della mietitura, non se ne rattristino. Cosa ci sta dietro questa frase qui? Ci sta ancora capire in che tempo siamo. Vediamo, noi siamo in tempo di crisi. Quando Benedetto scrive, e nel tempo della vita di Benedetto, l'Italia più o meno come il Libano qualche anno fa, come la Serbia, cioè c'era una guerra tra i Goti che scendevano da nord e i Greci che cercavano di difendere l'Italia, e per cui l'Italia era un massacro. E per cui in questo tempo di crisi di povertà bisognava lavorare un po' di più. E Benedetto dice: questo non vi rattristi, questo non vi scoraggia. E aggiunge una frase che mi ha fatto molto riflettere, perché infatti è la cosa che mi ha fatto più pensare, perché allora saranno veri monaci. Cioè, quando si rompe l'orologio e devi lavorare sul serio, questo è un criterio di vita monastica, di verità di vita monastica. Allora la domanda che mi sono fatto, ma è perché tribolano di più? Siccome soffrono di più, fanno più penitenza, non mi sembra che sia questo il motivo. C'è un altro punto della regola in cui il Benedetto indica qual è un criterio, quali sono i criteri per individuare se c'è una vera vita monastica, ed è il capitolo 58 sull'accoglienza dei nuovi che arrivano, dei novizi, e dice così: chi si occupa di loro deve cercare, deve vedere se cercano veramente Dio. Eccolo qua il punto. E dice così: come si fa a vederlo? Se sono pronti all'opera di Dio, alla liturgia, se sono pronti all'obbedienza, se sono pronti, la parola è un po' difficile da tradurre, ma si potrebbe dire sono pronti ai lavori umili, sono pronti a fare quello che c'è da fare. E in questo Benedetto si ispira a Basilio, regola mi pare 10, grandi regole, in cui Basilio, questo qua vi dice da che ambiente venivano i suoi monaci, ma quello di Benedetto, dice: quando uno arriva in monastero, prima cosa che fate, che dovete far fare, fategli fare i lavori umili, perché specialmente se viene da una famiglia ricca, da lì si vede se è veramente motivato a restare in monastero, oppure se appena vede che è un po' dura taglia l'angolo, chiaro? E Benedetto lo stesso, perché leggendo la sua vita si vede che accoglieva un po' di tutto, ma spesso quelli che approdavano la vita monastica era gente che stava bene, e quindi bisogna vedere se si adattano ai lavori umili. Ma qual è il punto? Il punto è, e mi ha colpito, è che fra l'opera di Dio, la liturgia, e i lavori umili c'è l'obbedienza. In fondo è come dire: il criterio della verità della vita monastica è se sa obbedire la vita così com'è, se sa prendere la vita così com'è. E il lavoro è un luogo in cui la vita è così com'è, non è diversa da com'è. E quindi, se non avete i soldi da pagare gli operai e dovete farvi voi la mietitura, anche se mietere è dura, fatelo. Da lì si vede se siete obbedienti a Dio, perché l'obbedienza è il motivo per cui si viene in monastero. E dice così all'inizio della regola, dice così: tu che ti sai, perché tu possa fare ritorno con la fatica dell'obbedienza, che non è in questo caso solo una fatica morale, ma anche una fatica fisica, a colui dal quale ti sei allontanato, per l'inerzia della disobbedienza. Per cui il lavoro è quella occasione in cui di fatto cerchi Dio e lo trovi, è un appuntamento con Dio, perché è l'appuntamento della vita così com'è. E credo che in questo, non voglio un po' azzardare tanto, ma in questo veramente si vede, come dire, si può domandare se un monachesimo, perché di fatto il monachesimo è una struttura umana che il cristianesimo ha preso, in molti modi le strutture umane il cristianesimo l'ha anche, non preoccupate che non solo alla donazione, e l'ha anche un po' modificata. E questo fatto di questo patriarca del monachesimo occidentale, che ci tiene che i suoi monaci lavorino e siano disponibili anche a lavorare sul serio e duro, e la mietitura è come il fieno, quando c'è da mietere, quando c'è da fare il fieno, l'ufficio aspetta, perché se il fieno prende l'acqua, chiaro, significa Dio c'è anche lì, anzi lì lo incontri, perché Dio obbedisce la vita. E questo qua è un po' la cosa che mi ha più colpito. Chi lavora? Anche questo qua è interessante. Qui è evidente, per i servizi interni al monastero, la cucina, probabilmente lavoravano i monaci, ma per quello che riguarda i campi no, perché se dice non rattristatevi vuol dire che in genere lavoravano altri. E questa è una cosa molto interessante ancora oggi, perché la vita monastica va a sostenersi oggi, infatti le cose prendono un'altra forma, spesso ha diviso i monasteri in diverse categorie. C'erano quelli che pregavano, i monaci di coro e i conversi. Perché? Perché se fai un lavoro di un certo tipo non riesci a mantenere un ritmo di preghiera. Non puoi, non riesci. Non puoi essere fedele all'ufficio. Va bene, questo qua è un po' la lettura. Poi voi vedete cosa vi vuol dire. L'esperienza. Qual è l'esperienza del lavoro monastico nei monasteri, come la conosco io, e poi in particolare in questo monastero, perché è quello in cui vivo. Anche riprendendo lo stesso schema di prima, dove, cosa, perché, quando e chi. A me sembra di percepire una serie di, non di cose tranquille, mi sembra di percepire delle tensioni. Spero che vi servano, perché appunto io parlo dei monasteri, ma spero che servano anche per leggere, perché appunto sentendo prima l'altro relatore e vedo che le cose non sono così semplici, ma ci sono delle tensioni molto forti fra il lavoro per il lavoro nella vita monastica. È certo molto, molto soft, come sanno fare i monaci, ma vere. E a me sembra che siano tensioni salutari, cioè è bene che sia così. A me viene in mente questa immagine, perché appunto facendo dei lavori vedo delle cose. È un po' come l'arco voltaico: quando si salda bisogna fare l'arco voltaico, giusto? E il punto di calore e di energia non è nei due poli, è lì al centro, dove i due poli non si devono toccare, sennò se si attacca l'elettrodo a quello che saldi non saldi più, chiaro? E lo stesso mi sembra che sia qui: ci sono dei punti di tensione che sono punti di tensione salutari per la vita monastica, almeno spero, anche per chi accosta la vita monastica dall'esterno. Il primo punto di tensione è il dove si lavora, perché la logistica del lavoro non è indifferente. Immaginatevi cosa vuol dire lavorare qui quando c'è la strada ghiacciata. Devi pensarci prima. Immaginatevi cosa significa lavorare qui quando ti mancano 10 viti, devi fare 20 km per andare a prenderti. Cosa vuol dire quando devono consegnarti qualcosa e i corrieri non vogliono venire su qui, tirarti il telefono, l'abbiamo lasciato da tanti tali, no, devi venire qui perché noi vogliamo vedere cosa hai consegnato, eccetera eccetera. La logistica di dove organizzi, poi in questo posto qui, in tutto quanto, in tendenza, ci sono solo sassi, non riesci a organizzare un laboratorio neanche a pagarlo, ancora di più. Cosa mi sembra che dica questo? I grandi modelli della vita monastica sono Elia e Giovanni Battista, hanno vissuto nel deserto. E i monaci cercano di vivere nel deserto. Ma nel deserto è complicato lavorare. Perché? Perché la città si riprende quello che gli hai rubato. I monaci scappano dalla città, ma hanno bisogno della città per poter vivere, per poter comprare quello di cui hanno bisogno, poter vendere quello che producono, perché l'autarchia alimentare è impossibile adesso, ma anche una volta, se tu avevi bisogno di una zappa dovevi andare al villaggio, non potevi fartela lì. Per cui mi sembra che questo qua sia una tensione molto salutare, almeno per la vita monastica, per chi si ricordi che il monachesimo è un'attesa, ma non una presenza di Dio, è un'attesa. Perché nella Bibbia Dio alla fine arriva in una città, non nel deserto. E questo, sai, a volte i monaci se lo dimenticano, questo lo devi essere già nel paradiso del chiosco. Non mi funziona. Perché la città, almeno io l'ho imparato così, l'ho capito così, vedendo queste cose, ma non è possibile. La città si riprende sui diritti, e ha ragione. La seconda cosa, la seconda domanda, che cosa fare, quale lavoro fare? Beh, noi facciamo un po' di marmellate, poi ci abbiamo adesso un po' di gelatine di frutta, un po' di icone, il miele, ma una cosa che è contraria alla regola è che i prodotti monastici costano di più, sono cari, perché se devono dare un reddito costano di più. Che senso ha questo? Questo surplus, che di fatto è simbolico, perché è vero che i monaci fanno le cose bene, ma è vero che le compri perché le fanno i monaci. E perché fino a qualche anno fa c'era tutto quanto il mercato della vendita dei marchi di monasteri che rendevano perché avevano fatto i monaci, tanto che hanno dovuto inventare il marchio monastic per dire no, veramente l'hanno fatto almeno in monastero, forse gli operai, ma almeno in monastero. Significa che c'è nel lavoro monastico un surplus simbolico che fanno perché che diventa denaro. Abbiamo parlato 2 anni fa. E dico, ma questa cosa che cosa significa? Come stai in piedi? Sì, è vero, la gente è generosa, ma con che logica? Allora, nel Medioevo la logica era chiara. Perché c'erano i bellatores, i combattenti, i nobili, che difendevano, mantenevano l'ordine più o meno, per cui il grande mito del cavaliere, che doveva difendere i deboli. Poi c'erano i laboratores, quelli che lavoravano, e poi c'erano gli oratores, quelli che pregavano. E quindi era ovvio, per tenere in piedi questa struttura, bisognava mantenere anche quelli che pregavano. Oggi, che senso ha questo? Non so, io già fra amici si possono dire anche delle sciocchezze, ma a me viene in mente il 5 per 1000. Non l'8 per 1000, perché l'8 per 1000 è confessionale. Il 5 per 1000 no. Ma per chi si dà il 5 per 1000? Il 5 per 1000 si dà per emergency, si dà cioè perché in fondo tu cerchi di, attraverso, a me sembra così, di attraverso quello che puoi dare, cerchi di sostenere la speranza di un mondo che non c'è ancora. E quindi, aiutando i monaci, in fondo dici, e pagando qualcosa di più, dici, io spero che ci sia sempre un mondo in cui qualcuno preghi, perché io forse non riesco a pregare abbastanza e vorrei che questa cosa non si perdesse. Boh, me la butto lì. Il coso. Il perché l'ho già detto, credo che il perché vero sia, sì, è vero, la Siria, bisogna mantenersi, questo è ovvio, ma in fondo appunto quello che mi sembra che riassuma tutto quanto è l'obbedienza alla vita. Perché la vita monastica in passato e anche adesso ha sempre peccato e rischia di peccare di stare per aria, a 3 mesi da terra. Stella forse me lo può spiegare meglio, ma i monaci in antico sono sempre stati tentati di eresie monofisite, cioè di ricordarsi che Gesù, certo Gesù è Dio, è un uomo incarnato, c'è la parte della carne e i monaci da sempre fastidio. E invece no, e invece va bene così. E il fatto che ci stai stretto, lì saranno dei monaci. Oggi questo può diventare il virtuale, ma anche l'ideale. Quanti litigate, ma c'è scritto che bisogna far così, ma bisogna far così, ma possiamo far questo. Per esempio il mito, che viene anche dal Medioevo, dei monaci coltivatori che coltivano la terra, non sta in piedi. Immaginarsi se l'agricoltura in pianura deve essere sostituita dai sordini, si può stare in piedi qui. E quindi le mucche, non le mucche, i conigli. Bisogna mettere qualcos'altro. Eccetera, eccetera. Quando? Questa è un'altra cosa importante, perché dopo 15 anni di vita monastica mi sono accorto che la cosa più pericolosa del monastero è la campana. Specialmente quando lavori con macchine pericolose, se hai un trattore, eccetera. Perché se tu hai solo 5 minuti e hai voglia di finire, ti fai male. Ti fai male. E quindi l'autocontrollo di dire ci mancano solo 5 minuti non è così scontato. E invece quando uno è sul lavoro, beh, altri 5 minuti, no, invece qui la campana comanda, devi esserci il più possibile. E quindi è una tensione continua perché il lavoro è completamente interrotto. I nostri tempi di lavoro sono brevi, 3 ore la mattina, 2 ore e mezza pomeriggio. Mio fratello dice, ma che appunto lavoro in mezzo, ma come fate a organizzare un lavoro in così poco tempo? Poi se devi spostarti, che devi andare a lavorare in un altro posto, mezz'ora per andare, mezz'ora per tornare, il tempo che scaldi i motori è già ora di partire. Questa qui la tensione c'è. È meglio lavorare di più? Boh, non lo so. Quello che vedo è che, intanto andiamo avanti, e seconda cosa è che questo ti continua a rieducare a, ed è quello che la vita monastica vuole, che anche nel lavoro tu mantieni la tua attenzione verso Dio. L'ultima domanda, chi? Come dicevo, altri, sempre di più nei monasteri, perché i monasteri sono fragili, altri lavorano con o per i monaci. Questo non è così pacifico, sia perché appunto lavorano gli altri, i monaci non lavorano più, oppure fanno il lavoro di decorazione. Se tu fai un, come dire, hai un'azienda e tu lavori 3 ore e gli altri lavorano 8 ore, e loro anche se è San Pietro e Paolo, siccome è giorno lavorativo, tu vai a cantare, loro lavorano, la cosa non funziona più. Ma la cosa ancora è anche complicata, per esempio uno dei motivi che ci affinché possiamo non farlo, non ci fa prendere una cuoca o un cuoco, è perché quando tu hai una persona che viene in casa, il lavoro significa una logica di vita, e le logiche di vita a volte non si sposano bene tra dentro e fuori del monastero, per cui si creano delle tensioni. Anche questa qua penso che sia una tensione salutare. Concludo, l'ho preso da questo libretto qui, con una frase di Padre Lafont che mi ha molto colpito, non so se può aiutare a capire, a chiudere bene questo discorso, sul lavoro come luogo dell'obbedienza alla vita e al tempo e a Dio e in fondo al mondo, così com'è. Perché qui c'è bisogno di cercare Dio, non altrove. E forse il lavoro e la sua fatica dicono anche del male che è presente nel mondo, e sembra questa fatica, e prima l'abbiamo sentita anche, sembrano forse raccontare non della presenza ma dell'assenza di Dio e della sua dimenticanza e del fatto e allora dice così Padre Lafont, parla della vita monastica, del futuro della vita monastica: la presenza di Dio è messa in questione dato che lui non si vede, come pure il bene che non fa notizia. Ma se guardo con occhi diversi a ciò che le persone fanno per stare al mondo con dignità, lottando anche con grande difficoltà, allora posso trovare il modo di ringraziare Dio perché la gente fa quello che può e quindi va incoraggiata. La speranza può sorgere e risorgere come primato dell'amore qui e oggi, mentre in altri tempi ci si rifugiava nell'aldilà, nel cielo. Oggi invece si cerca nel futuro, perché domani è sempre possibile fare qualcosa, quello che oggi non siamo riusciti a fare, che forse domani possiamo fare. Le conseguenze per la vita religiosa, o meglio, per la vita monastica, quali potrebbero essere? La forma attuale dei monasteri, e io penso anche del modo di lavorare nei monasteri, sparirà forse l'80%, e non so quale sarà quello che verrà, perché io non ci sarò più, perché lui ha 80 e rotti anni, e forse neanche io lo vedrò, perché ci sono già quasi 50, le cose si muovono nei lunghi periodi. Comunque, pure in questa morte, i giovani hanno bisogno di sentirsi incoraggiati, dentro e fuori la vita religiosa, a costruire una civiltà basata sul principio amore, che è il dono di Dio unico e sempre in comunicazione. Nel pensare alla riforma e al largo respiro dei nostri monasteri, il cardine deve essere la manifestazione della bontà del mondo. In fondo lavorare è questo, e dire che il mondo ti può dare da mangiare, e la materia ti insegna. Diventi esperto perché le cose graffiandoti ti insegnano a Dio. Una sfida grossa per la vita religiosa che, radicandosi nell'immagine di Dio amore presente in tutti, si pone al servizio di tutto ciò che è buono nel mondo, senza lamentarsi del male e della miseria. Sarebbe forse la prima volta nella storia dell'umanità in cui non ci lamentiamo. Ecco, se l'obbedienza al lavoro ci abituasse a manifestare la bontà del mondo e ad essere obbedienti a Dio, forse diventa un appuntamento con Dio.
Grazie. Grazie.
Abbiamo 5 minuti. Sì, perché c'è 5-10 minuti, abbiamo 5-10 minuti li abbiamo, se abbiamo qualche reazione a caldo, qualche domanda. Io una cosa che riflettevo al volo, ma non che voglia una risposta da te, nel senso che mi sembra una questione su cui bisognerebbe ragionare molto, che però mi piaceva sottolineare, è che tutto questo ragionamento giustamente funziona molto bene sul lavoro manuale, che tu dicevi non è l'unico lavoro che i monaci fanno, no? Se lo metto insieme col discorso di Magni sulla terziarizzazione del lavoro, quello che ci sta succedendo a tutti è che sempre meno facciamo del lavoro manuale, no? Sempre meno persone, e ognuno di noi sempre in quantità minore, no? Compriamo sempre più manufatti, cioè ciò che è già, e quindi abbiamo scarsa possibilità di fare questa esperienza, no? Delle cose che ti insegnano e dell'abilità che si acquisisce col lavoro delle mani, no? E non, cioè, forse questa è anche una delle tensioni feconde che bisogna digerire, nel senso che anche il lavoro monastico, no? Penso a molti monasteri femminili che conosco e stanno andando nella direzione del lavoro, di lavoro, essendo donne, monache, più complicato che per voi, eccetera, per esempio di lavorare molto sul web, no? Di fare la cura dei siti web,
eccetera. Dei call center, no?
No, dentro dei call center, ma per esempio appunto la gestione dei siti web, che di manuale a pochino, come dire, no? Però è chiaro che risponde ad altre esigenze, cioè forse c'è anche una tensione in questo manuale.
Sì, sì, da sviluppare.
Da sviluppare, no? Non so.
Sì, io lo vedo, per esempio, qui, quando, che uno dei, alla fine diventa un problema, cioè spesso gli ospiti dicono possiamo fare qualcosa, anche di manuale, ma diventa complicato, perché non puoi dare in mano a chiunque qualsiasi cosa, e non puoi neanche, perché uno non è scemo, fargli fare di lucidare i fiori, insomma, perché questo che lo dice non serve a niente. Però è vero, c'è questo fatto, forse la monastica ancora qualche volta riesce a custodire, che abbiamo bisogno di prendere le cose in mano, abbiamo bisogno di smontarle, di rimontarle, di pasticciarle, insomma. Questo è vero.
Proprio il padre Lafont all'intervento alle Badesse raccontava la storiella famosissima che tutti abbiamo sentito in mille versioni, dei tre operai che costruiscono una cattedrale, che hanno però come lavoro di spostare le pietre con la carriola da un punto all'altro, no? Che il bambino chiede al primo operaio cosa stai facendo, e lui gli risponde: faccio questo, mi è toccato questo lavoro molto noioso di spostare le pietre, faticoso, senza senso, faccio sempre avanti e indietro con questa carriola. E il bambino chiede al secondo operaio: cosa stai facendo? E lui dice: faccio un lavoro faticoso, ma ogni carriola che porto sarà qualcosa da mangiare di più per i miei figli, e questo mi dà coraggio, eccetera. E chiede al terzo operaio: cosa stai facendo? E il terzo operaio dice: non lo vedi, sto costruendo una cattedrale per l'eternità. E lui, appunto, padre Alfonso, ragionava su questa storiella dicendo, no, poi in fondo, come dire, di fronte alla stessa cosa, la tensione di ciascuno di noi, in questo senso mi pare il tuo ragionamento, no? Di dire in ogni cosa io, cioè vuol dire che uno forse dovrebbe imparare sempre a costruire una cattedrale.
Sì, ma è la cosa, appunto, spero che non hai parlato molto di Dio, perché appunto quando parli di Dio sembra che uno parla subito della preghiera, che anche va anche bene, ma forse la fatica nostra, appunto, che è trovare ovunque, appunto, quel cerchio. Dopo si diventa complicato dire che posto ha la liturgia in questo, ma è vero, c'è quel punto lì che nessuno dei punti attorno tocca, e deve essere così. Forse qui in questo l'alternativa fra vita attiva e vita contemplativa ha funzionato così tanto tempo, perché gli uomini sì, ma Dio, cioè la felicità, è un'altra cosa, non può essere questa, che è vero, però non può essere un'alternativa così secca.
Quindi nel famoso motto ora più lavora è già un qualcosa, non è dell'origine di
Giacomo,
ma non è già questo. L'impostazione di questo lavoro, praticamente da quello che un'impostazione, è un richiamo a vivere la naturalezza della vita.
Esatto.
Cioè, la normalità della vita, dove c'è anche il lavoro può diventare uno strumento, un mezzo di essere come dicevi, obbedienza a Dio.
Io a me, mentre preparavo questa cosa qui, non so se vi serve, ma mi viene in mente una sigla di una trasmissione sindacale che non ho mai visto, che però suonava quando ero ragazzino, che dicevano così, diceva questo canto, chissà, vedrai com'è bello lavorare con piacere in una fabbrica di sogno, tutta luce e tutta libertà. Che dire, una vita sana, come diceva prima lei, dai, il lavoro degli identità, la felicità non è proprio, e forse lì senza la gente come, le generazioni che vengono noi hanno, lì hanno incontrato Dio senza dovere.
Sì.
E a volte questa esperienza vera della vita gli permetteva anche di valutare quando quello che gli veniva proposto di Dio corrispondeva o no. Perché quante volte la gente abituata al lavoro duro, pur essendo gente di profonda fede, diceva il prete, quante chiacchiere che dice, non stanno mica in piedi quelle volte, perché questa gli era, perché la vita gliela aveva insegnata.
E diamo una misura,
diamo una misura.
Ti lascio.
Bene, grazie. No.